Comunicato. Per onorare la memoria del nostro Francesco Fratta. Care amiche e cari amici, la sera del 20 marzo il nostro Francesco Fratta, componente della direzione nazionale, ha lasciato questa terra. Un vuoto incolmabile si è aperto fra di noi e nei nostri cuori per la perdita dolorosa di Francesco, dirigente accorto e riflessivo, uomo mite, cordiale e affettuoso con tutti. In questo momento di profonda tristezza, soltanto le lacrime potranno forse darci un briciolo di consolazione e offrire la risposta del cuore al tremendo perché di una scomparsa tanto improvvisa, inattesa e prematura. Ciao Franz, amico di una vita, compagno di sempre. Mario Barbuto. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETSAPS, presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno diciottesimo, numero 3. Marzo 2018. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Francesco Fratta. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Francesco Fratta, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Eugenio Saltarell, Alfredo Sensales, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678-6815. Email lp@wicechi.it. Sito internet www.wicechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, marzo 2018, traccia 2, libri in uscita, da traccia 3 a traccia 32, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 33, sigla finale. Traccia 2. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori e generi di alcune opere di prossima uscita. Alaska, di Brenda Novak, romanzo giallo. Soli al comando, di Bruno Vespa, politica. Teoria generale dell'oblio, di José Eduardo Agualusa, romanzo. Souvenir, di Maurizio De Giovanni, romanzo giallo. La vita perfetta di René Knight, romanzo giallo. La maledizione della luna nera, di Karen Mary Moning, romanzo giallo. Numero di catalogo 88.257, durata 564 minuti.
Nicholas Martin, Jasper Rees, Florence, Edizione PM 2016. Il 25 ottobre 1944, mentre sul Pacifico americani e giapponesi si fronteggiano nel più grande scontro navale della storia, a New York 3.000 persone affollano la Carnegie Hall e almeno altre 2.000 rimangono accalcate fuori per esaurimento biglietti. Persino Cole Porter è tra il pubblico, insieme a molte personalità dello spettacolo e della stampa, tutti accorsi ad assistere all'attesissimo evento. Il concerto di Florence Foster Jenkins, la soprano più stonata del mondo. Per Florence, quel concerto è la rivincita sul padre, che, a suo dire, le ha precluso la brillante carriera nella musica a cui era destinata. Una volta ereditata la fortuna di famiglia, la donna si dedica a coltivare il suo sogno. Prende lezioni di canto, fonda un club musicale e sostiene molti giovani musicisti che devono a lei l'avvio della loro carriera. Ma soprattutto, aiutata dal suo fedele compagno, St. Clair Bayfield, inizia a tenere piccoli concerti. Nonostante la sua mancanza di talento, anzi proprio per quello, diventa sempre più famosa. Convinta di essere apprezzata per la sua bravura, Florence decide di allestire la propria apoteosi nel Tempio della Musica Americana. Una storia divertente e delicata, con un personaggio femminile che conquista il cuore. La storia di una donna determinata e indipendente che non si è fermata davanti a niente, tantomeno alla realtà. Nicholas Martin, NICHOLAS, MARTIN. Prima di diventare sceneggiatore, ha collaborato come giornalista e reporter di viaggi con il Guardian, il Sunday Times e molti altri giornali. Vive a Londra. Jasper Rees, JASPER, REES. Giornalista e scrittore di lunga data, ha collaborato con i più importanti giornali, in particolare con il Daily Telegraph, l'Independent, JQ e Harper's. Vive a Londra. Dal loro libro Florence, Stephen Frears ha tratto l'omonimo film con Meryl Streep e Hugh Grant.
Numero di catalogo 88.257. Numero di catalogo 88.260, durata 960 minuti.
Clara Sanchez, Lo stupore di una notte di luce, edizione Garzanti 2016. È una notte stranamente luminosa, una notte in cui il buio non può più nascondere nulla. Lo sa bene Sandra, mentre guarda suo figlio che dorme accanto a lei. Ha fatto il possibile per proteggerlo, ma nessuno è mai davvero al sicuro, soprattutto ora che nella borsa dell'asilo ha trovato un biglietto. Poche parole che possono venire solo dal suo passato. Dov'è Julian? All'improvviso il castello che Sandra ha costruito crolla pezzo dopo pezzo. Il bambino è in pericolo. Sandra deve tornare dove tutto è iniziato, dove ha scoperto che la verità può essere peggio di un incubo, dove ha incontrato due vecchietti che l'hanno accolta come una figlia, ma che in realtà erano due nazisti con le mani sporche di sangue innocente, che inseguivano ancora i loro ideali crudeli e spietati. È stato Julian ad aiutarla a capire chi erano veramente. Lui che, sopravvissuto a Mauthausen, ha cercato di scovare quei criminali ancora in libertà. Lui ora è l'unico che può conoscere chi ha scritto quel biglietto e perché. Julian sa che la sua lotta non è finita, che i nazisti non si sono mai arresi. Si nascondono dietro nuovi segreti e tradimenti, dietro minacce sempre più pericolose. E quando il figlio di Sandra viene rapito, l'uomo sente che bisogna fare qualcosa in fretta. Perché in gioco c'è la vita di un bambino, ma non solo. C'è una sete di giustizia che non può ancora essere messa a tacere. Clara Sanchez regala finalmente ai suoi lettori il libro che aspettavano con ansia, il seguito di uno dei romanzi più venduti e amati degli ultimi anni, Il profumo delle foglie di limone, 1 milione di copie vendute solo in Italia, ancora in classifica a 5 anni dall'uscita. L'unica autrice spagnola ad aver vinto i 3 più prestigiosi premi letterari del suo paese, Alfaguara, Nadal e Planeta, con lo stupore di una notte di luce, torna a raccontare di Sandra e Julian. Torna a raccontare di una verità sconvolgente che pochi conoscevano. Una storia indimenticabile sulla forza delle scelte e il coraggio di non tradirle, sulla impossibilità di dimenticare il male e sulle colpe che devono essere punite. Una storia di amore e speranza, là dove nessuno crede possa essercene ancora. Clara Sanchez, CLARASANCHEZ. Febbraio 2010. Il profumo delle foglie di limone esce in Spagna. In soli 10 giorni scala la classifica dei romanzi più venduti. Per tutte le più importanti testate è il nuovo fenomeno della letteratura spagnola. Maggio 2010. Il mondo inizia a puntare gli occhi sul libro. Si scatenano aste in molti paesi per acquistarne i diritti. In Italia Garzanti si aggiudica il romanzo. Gennaio 2011. Il profumo delle foglie di limone esce in Italia e debutta al primo posto dei libri più venduti. Rimarrà in classifica per 5 anni. 2012. Il fenomeno Sanchez non si ferma. Il romanzo viene anche adottato nelle scuole. 2013. Clara Sanchez, già vincitrice dei premi Nadal e Alfaguara, vince il premio Planeta e diventa così l'unica scrittrice ad aver ricevuto i 3 premi letterari spagnoli più prestigiosi. 2014. I lettori che hanno adorato Il profumo delle foglie di limone e gli altri libri dell'autrice affollano le sue presentazioni. Clara Sanchez diventa l'autrice spagnola più amata dal pubblico italiano. 2015. L'autrice conquista il plauso della stampa più autorevole e diventa editorialista della Lettura del Corriere della Sera. Primavera 2016. Viene annunciata l'uscita dell'attesissimo seguito del Profumo delle foglie di limone, lo stupore di una notte di luce. Il passaparola parte senza freni e i giornalisti attendono l'arrivo del libro dell'anno. Settembre 2016. In anteprima mondiale, il romanzo arriva nelle librerie italiane.
Numero di catalogo 88.260. Numero di catalogo 88.347. Durata 265 minuti.
Mattias Malzieu, Vampiro in pigiama, Feltrinelli, 2017. Ho appena attraversato l'inferno in autostop. L'inferno vero, non quello con il fuoco e dei tizi con le corna che ascoltano heavy metal. No, quello in cui non sai più se la tua vita continuerà. Mattias Malzieu ha sempre sognato di essere un supereroe, ma scopre anche i supereroi si ammalano. E spesso in maniera grave, al punto da ricorrere a un trapianto, proprio come accade a Mattias. Con la stessa leggerezza e ironia di Jack e Tom Clodman, gli eroi dei suoi romanzi precedenti, l'autore narra in prima persona le cure mediche ricevute, le degenze negli ospedali, gli incontri di grande impatto emotivo in quei luoghi freddi e asettici, ma soprattutto mette a nudo i sentimenti provati, dal dolore fisico alla rabbiosa gioia di vivere. Dall'amore per i cari e per l'adorabile Rosie, al piacere di assaporare le piccole cose quotidiane. Il sole, il vento, una coca ghiacciata, la visione di un film, il gusto di un bacio. Il desiderio di creare, di fare musica, di promuovere il suo film Jack e la meccanica del cuore, che uscirà a ridosso della diagnosi, terranno accesa la straordinaria vitalità di questo eterno bambino che non rinuncia alle sue galoppate in skateboard né ai suoi sogni. Stoico e coraggioso come un cavaliere Jedi, affronterà questa battaglia, rinascendo per una seconda volta grazie al sangue di un cordone ombelicale. L'immaginario pop, le atmosfere oniriche, la scrittura sempre più matura e delicata rendono Vampiro in pigiama un autentico inno alla vita, vibrante di sincera riconoscenza verso l'umanità. Descritto da Iggy Pop come François Truffaut con una rock and roll band, Mathias Malzieu, Mathias, M-A-T-H-I-A-S, Malzieu, M-A-L-Z-I-E-U, è il leader dei Dionysios, uno dei migliori gruppi rock francesi e autore del bestseller internazionale La meccanica del cuore, Feltrinelli 2012. Ha pubblicato un album basato sul romanzo ed è il co-regista dell'omonimo film di animazione prodotto da Luc Besson, finalista agli Oscar e ai César. Nato nel 1974, è cresciuto a Montpellier e vive a Parigi. Con Feltrinelli ha inoltre pubblicato L'uomo delle nuvole, 2013, e Il bacio più breve della storia, 2015.
Numero di catalogo, 88.347. Numero di catalogo 88.432, durata 1.444 minuti.
Paloma Sanchez Garnica, Sulle ali del silenzio, edizioni PM 2017. Madrid, anni 40. Quando Antonio Montejano perde tutto ciò che ha, il lavoro di antiquario e la sua reputazione, sua moglie, Marta Ribas, bellissima, colta e sofisticata, con un grande amore per la musica, sa che la loro vita cambierà per sempre. Sa anche che la famiglia per il momento può contare sull'amicizia con Rafael Figueroa, il potente notaio che abita nel loro stesso palazzo e che, da sempre, è il miglior amico di Antonio. È proprio per lealtà nei suoi confronti che Antonio è caduto in disgrazia. Una lealtà che apparentemente nulla può scalfire. Ma l'amicizia tra Antonio e Rafael, il filo misterioso che intreccia tutti i destini, nata nel profondo dell'infanzia, rivelerà anche i suoi lati oscuri. Perché nel passato di Antonio e Rafael, come in quello di Marta, ci sono più segreti di quanto ciascuno di loro voglia ammettere, e le loro vite si scopriranno intrecciate in modo indissolubile. Da una grande autrice spagnola, in grado di creare maestosi affreschi pieni di atmosfera e intessuti di passioni, segreti, tradimenti, prove di lealtà e amicizia, Sulle ali del silenzio è la prima parte di una saga memorabile in cui personaggi verissimi e sfaccettati si muovono sullo sfondo di una indimenticabile Madrid. Paloma Sanchez Garnica, nata a Madrid, è laureata in giurisprudenza e storia. Tra le più apprezzate e premiate autrici spagnole degli ultimi anni, ha conosciuto il successo con i romanzi La cattedrale ai confini del mondo e Il gioco segreto del tempo, bestseller anche in Italia. Sulle ali del silenzio è la prima parte di una saga dal titolo La sonata del silenzio, il cui secondo e ultimo volume, La musica del destino, sarà pubblicato da PM nel corso del 2017. Da questa saga è stata tratta una serie televisiva presto in onda in Spagna e in Italia.
Numero di catalogo 88.432. Numero di catalogo 88.507. Durata 650 minuti.
Luigi Viva. Non per un Dio, ma nemmeno per gioco. Vita di Fabrizio De André. L'educazione sentimentale di un pettirosso da combattimento, di un poeta sempre pronto a pagare di persona. Una storia commossa e sincera, lontana dall'ufficialità come dall'apologia. Gli anni dell'infanzia con Fabrizio, Bicio, sfollato in una cascina di Revignano d'Asti. Lo zio Francesco, reduce dal campo di concentramento, prototipo di tante figure dolenti che popoleranno le sue canzoni. L'adolescenza e la giovinezza a Genova, tra i primi tentativi musicali, la ribellione contro la famiglia borghese e la scoperta del sesso, il peccaminoso amplesso in una chiesa e lo scandalo messo subito a tacere, l'appassionata relazione con una prostituta di Via del Campo, l'alcol, la bohème cittadina. E poi l'amicizia con Luigi Tenco, i primi timidi successi, il processo per oscenità a Carlo Martello. Gli anni della maturità e dei trionfi, il figlio Cristiano e la Sardegna. Il sequestro. La malattia. Un testo ricchissimo, documentato e avvincente, che dà voce ai racconti di Fabrizio, interviste, colloqui personali, telefonate e alle testimonianze di prima mano di amici famosi e no, da Paolo Villaggio, complice inseparabile degli anni genovesi, a Ivano Fossati, collaboratore dell'ultimo album, ai genitori di Fabrizio, ai compagni di scuola e di strada. Luigi Viva, Roma 1955, giornalista e conduttore radiofonico, ha esordito nel 1989 con Pat Metini, la biografia, lo stile, gli strumenti, Franco Muzio, volume tradotto in Francia da Filippacchi nella collana di Jazz Magazine e riprodotto nella nuova edizione Pat Metini, una chitarra oltre il cielo, editori riuniti 2003. Autore con Pino Petruzzelli del lavoro teatrale Il viaggio di Fabrizio De André, messo in scena per il Teatro Stabile di Genova nella stazione 2004-2005, è inoltre l'ideatore e direttore del progetto Conservatori, che prevede la realizzazione delle partiture integrali di tutta l'opera di Fabrizio De André, in collaborazione con i conservatori di Mantova, Genova, Firenze, Parma, Bologna e Verona. È socio fondatore della Fondazione Fabrizio De André.
Numero di catalogo 88.507. Numero di catalogo 88.514. Durata 329 minuti.
Levante. Se non ti vedo, non esisti. Edizioni Rizzoli 2017. Anita, redattrice in una rivista di moda, è quello che tutte sognano di essere: bella, giovane, elegante e colta, ma anche tremendamente complicata. Sua madre e sua sorella, così concrete, non capiscono da dove arrivi la sua inquietudine, quella voglia di mangiarsi ogni attimo come fosse l'ultimo e di scappare a gambe levate non appena qualcuno minaccia di metterla in gabbia. Anita però lo sa bene, quando si guarda allo specchio, le sue mille me, così le chiama lei, riflettono i suoi cambiamenti di umore e la incoraggiano, la contraddicono, la rimproverano quando sbaglia. Perché Anita sbaglia spesso, soprattutto quando si tratta di uomini. I suoi errori più grandi sono tre: Filippo, affascinante e indisponibile, incontrato per caso su un volo per New York; Flavio, un incrocio di sguardi che si è trasformato in passione; e poi Jacopo, il marito che le è sempre stato accanto, ma ultimamente sembra non capirla più. Anita crede di amarli tutti, ma forse la verità è che la vita le sta sfuggendo di mano, come la sua immagine riflessa nello specchio. Dovrà scavarsi dentro e fare i conti con un passato ancora dolorosissimo per imparare a prendersi cura di sé senza smettere di innamorarsi e di sbagliare. Solo così potrà ricominciare a vedersi e a esistere davvero. Claudia Lagona, in arte Levante, è una cantautrice di origini siciliane ma di stanza a Torino. Dall'esordio esplosivo con il singolo Alfonso, 2013, che ha scalato le classifiche, non si è più fermata. I suoi primi due album, Manuale di istruzione, 2014, e Abbi cura di te, 2015, le hanno fatto conquistare i cuori di un pubblico crescente e i più importanti palchi d'Italia. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 88.514. Numero di catalogo 88.540. Durata 1318 minuti.
Henry Kissinger, Cina. Quando nel luglio 1971 Henry Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Nixon, si recò in missione segreta a Pechino, le relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina erano interrotte da più di 20 anni. Sugli USA gravavano la tragedia del Vietnam e le lugubri prospettive della Guerra Fredda. Sulla Cina, pur ufficialmente alleata di Mosca, pendeva la minaccia di un'aggressione sovietica. Era quindi di fondamentale importanza per entrambi aprire una prospettiva di pace. Da allora Kissinger è tornato spesso nel paese asiatico, approfondendo sempre più la sua conoscenza della civiltà e del popolo cinese, imparando ad apprezzarne le doti etiche, la finezza intellettuale, il senso della famiglia e la cultura. E in questo libro, basato in gran parte sulle conversazioni dirette con i leader di Pechino, spiega come i cinesi ragionino su concetti come la pace, la guerra, l'assetto internazionale, confrontando il loro approccio con quello degli occidentali. Una lettura imprescindibile, perché conoscere il contesto tradizionale cinese è fondamentale per comprendere il ruolo della Cina, quale protagonista dell'ordine politico mondiale nel XXI secolo. Henry Kissinger, Henry, H-E-N-R-Y, Kissinger, K-I-S-S-I-N-G-R, Fürth, Baviera, 1923, politico statunitense di origine tedesca, è stato segretario di Stato degli Stati Uniti durante la presidenza Nixon e Ford, 1968-1977. Per il suo ruolo nella composizione del conflitto del Vietnam, ricevette nel 1973 il premio Nobel per la pace.
Numero di catalogo 88.540. Numero di catalogo 88.552, durata 1244 minuti.
Irvin Welsh, Porno. Che fine hanno fatto i ragazzi di Trainspotting, romanzo cult di un'intera generazione? Sono passati 10 anni dall'uscita di scena di Mark Renton quando si involò ad Amsterdam con 16.000 sterline, lasciando Sick Boy, Spud e Bagby all'asciutto. Il tempo è passato, alcuni vizi sono rimasti, altri sono cambiati. L'ambizioso Sick Boy, che non può fare a meno di sesso, cocaina, abiti firmati e ristoranti di classe, ama se stesso tanto da uscire indenne dal clamoroso fallimento a Londra come truffatore, ruffiano, marito e padre. Il mite Spud, che ha avuto un figlio da Allison, è ancora stramaledettamente perso nella droga e tra una seduta col gruppo di sostegno e una capatina al pub comincia a scrivere una personalissima storia della sua città. Bagby, psicopatico e violento come non mai, è in prigione per omicidio preterintenzionale e scalpita dalla voglia di uscire per vendicarsi del tradimento subito. Tornato a Edimburgo con innumerevoli ideone per arricchirsi, Sick Boy decide di girare un film porno, col quale, e ne è convinto, farà soldi a palate e ricorre a un gruppo di allegri erotomani capeggiato dalla macchina del sesso Terry. Il suo progetto fa un salto di qualità quando nella compagnia entra Nikki Fowler-Smith, splendida studentessa avida di esperienze e priva di inibizioni, che si mantiene lavorando in una sauna. E Renton? Si nasconde ancora ad Amsterdam, dove convive con una ragazza tedesca e gestisce un club, ma ben presto verrà scovato da Sick Boy e allora le cose ricominceranno a correre a un ritmo indiavolato. Irvin Welsh. Irvin. I-R-V-I-N-E. Welsh. W-E-L-S-H. Nato in Scozia, si è trasferito negli Stati Uniti dopo aver vissuto e lavorato a Edimburgo, Amsterdam, Dublino e Londra. Tra i suoi libri, Trainspotting, Ecstasy, Acid House, Il Lercio, Tolleranza Zero, Colla, I segreti erotici dei grandi chef, Una testa mozzata, Crime, Tutta colpa dell'acido, Serpenti a sonagli, Skag Boys, La vita sessuale delle gemelle siamesi, Godetevi la corsa e L'artista del coltello sono tutti pubblicati in Italia da Guanda.
Numero di catalogo 88.552. Numero di catalogo 88.562. Durata 418 minuti.
Mario Desiati, Candore, edizioni Einaudi 2016. Martino Bux è un diciottenne in libera uscita durante la visita di leva quando scopre che i sogni possono diventare realtà. Le donne irraggiungibili sono lì davanti ai suoi occhi in un cinema a luci rosse. Può guardarle senza essere visto, può goderne senza dover rendere conto a nessuno. Ma ben presto per Martino la pornografia diviene un'ossessione. Invece di frequentare l'università, si perde bighellonando nei locali più equivoci della capitale. E soprattutto perde Fabiana, esasperata dalla sua inconcludenza, dalla sua pervicace inadeguatezza alla vita adulta. Fabiana studia per diventare medico, mentre per Martino quel suo camice bianco è soprattutto un dettaglio che accende le fantasie erotiche. Le donne in carne e ossa, quelle che si potrebbero abbracciare, perdono via via consistenza e verità. Si innamora solo di ragazze che somigliano ad attrici hard, lavora solo in posti in cui regnano libertinaggio e sensualità esplicita. Si affida a chiunque possa concedergli un attimo di felicità del corpo. Attraversa così un trentennio di storia del porno, passando per i giornaletti, i film di Rocco Siffredi, i locali di striptease e poi internet e i privé, fino ad arrivare ad oggi. Sullo sfondo, la città di Roma e l'Italia, fatta di cialtronerie e finta opulenza, in continua oscillazione tra bigottismo e trasgressione, moralismo e voyeurismo. Un po' soldato Schweik, un po' il protagonista di Shame, un po' Fantozzi, in questa danza del vizio Martino si ritrova a guardare e non toccare. È un bambino che guarda gli altri giocare a pallone senza riuscire a buttarsi nella mischia. Mario Desiati ha scritto un romanzo pudico e divertente, a tratti commovente, sulla fascinazione del proibito, sull'industria del desiderio e sulle debolezze di tutti gli uomini. Mario Desiati è originario di Martina Franca, ha pubblicato 6 romanzi. Da Il paese delle spose infelici è tratto l'omonimo film di Pippo Mezzapesa e con Ternitti, Mondadori 2011, è stato finalista al premio Strega. Le sue opere sono tradotte in 6 lingue.
Numero di catalogo 88.562. Numero di catalogo 88.569. Durata 491 minuti.
Vita di Luigi Tenco, di Aldo Colonna. Edizioni Bompiani 2017. Vita di Luigi Tenco. A 50 anni dalla tragica e ancora misteriosa scomparsa del grande cantautore, la sua figura continua ad affascinare e resta un punto di riferimento fondamentale nel panorama della canzone italiana. In questa biografia Aldo Colonna racconta la vita di un personaggio appassionante e scomodo, fiero e disperato, coerente fino in fondo, dalla forte personalità. Emerge non solo il ritratto del tenco artista, ma anche la storia della sua vicenda esistenziale, fino alle circostanze, analizzate nel dettaglio, della morte violenta. Questa nuova edizione, arricchita da un apparato iconografico che contiene alcune foto inedite, getta luce sul significato di alcune celebri canzoni, a lungo travisate. Aldo Colonna ha pubblicato racconti e poesie sulle maggiori riviste letterarie. Paragone, Nuovi Argomenti, Alfa Beta, per Castelvecchi un saggio sull'anticlericalismo, per Schira un racconto lungo di impronta pasoliniana. È stato assistente alla regia di Mario Monicelli per Il male oscuro. Ha curato la regia di un mediometraggio tratto da una sceneggiatura giovanile di Cesare Pavese, Un uomo da nulla. È giornalista del Manifesto, per il quale si occupa di cultura e spettacolo.
Numero di catalogo 88.569. Numero di catalogo 88.587. Durata 780 minuti.
Jaber Crow. Storia della vita di Jaber Crow, barbiere, membro della comunità di Port William, scritta da lui medesimo, di Wendell Berry, edizioni Lindau, 2014. Per oltre 30 anni, Jaber Crow è stato il barbiere di Port William, un piccolo centro agricolo del Kentucky. Tutti sono passati dal suo negozio, affidandogli, insieme ai capelli, alla barba, pensieri e speranze, sogni e delusioni. Ormai anziano ci racconta le loro vicende, attraverso di esse la propria stessa vita. Mentre sullo sfondo scorrono gli avvenimenti della storia, dalla crisi del 29 alla Seconda Guerra Mondiale, al Vietnam, agli anni 80, le piccole storie degli abitanti di Port William si intrecciano costruendo una trama di forte verità umana. Evocando persone e fatti con il suo tono piano ed equilibrato, Jaber Crow ci parla di amicizia e amore, di gioia e dolore, della fede in Dio e delle trasformazioni che hanno profondamente modificato il rapporto dell'uomo con se stesso e con il mondo. In una realtà scandita dall'avvicendarsi delle stagioni e dal lento scorrere del fiume, la comunità di Port William ha infatti visto minacciati da guerre, avidità e consumo dissennato i suoi delicati equilibri ecologici, economici e umani. Lo sguardo di Jaiba è sempre penetrante e sensibile, è quello di chi vuole comprendere più che giudicare e partecipa intimamente a ciò che le persone intorno a lui vivono e soffrono. In questo grande romanzo corale, che è una delle sue opere più alte, pur nell'attenzione verso il mondo tradizionale, Barry non tesse lodi nostalgiche del passato, ma piuttosto ripropone temi cruciali per definire l'identità della nostra società. L'effetto disgregante dell'industrializzazione agricola e la distruzione della natura, l'elogio della lentezza e della parsimonia, il rispetto per la terra, il senso di solidarietà delle piccole comunità e l'amore per il prossimo. Romanziere, poeta e critico culturale, ma anche agricoltore, attivista ecologista, pacifista, Wendell Berry è nato nel 1934. Autore di saggi, romanzi, raccolte di poesie, ha ricevuto una lunga serie di riconoscimenti e fellowship e ha insegnato in diverse università nordamericane. Oggi vive con la moglie in una fattoria del natio Kentucky. Jaber Crow è il suo primo romanzo pubblicato in Italia.
Numero di catalogo 88.587. Numero di catalogo 88.742. Durata 1.080 minuti.
Un gentiluomo a Mosca di Amor Towers. Neri Pozza Editore, Vicenza 2017. Mosca, 21 giugno 1922. Il conte Alexander Iloch Rostov, decorato con l'ordine di Sant'Andrea, membro del Jockey Club, maestro di caccia, viene scortato attraverso i cancelli del Cremlino che danno sulla Piazza Rossa, fino alla suite 317 del Grand Hotel Metropole. Chiamato a Cremlino per un tête-à-tête, il conte è apparso dinanzi al comitato d'emergenza del commissariato del popolo, il tribunale bolscevico che l'ha condannato senza remore, senza appello, a trascorrere il resto dei suoi giorni agli arresti domiciliari per essersi irrevocabilmente arreso alle corruzioni della propria classe sociale. La condanna non ammette errori. Se mai dovesse mettere un piede fuori dal Metropole, il conte sarà fucilato. I baffi incerati, distesi come le ali di un gabbiano, e il portamento fiero nel suo 1,90 m di altezza. Rostov è un gentiluomo colto e arguto, un anfitrione nato. Niente affatto intenzionato a lasciarsi scoraggiare dinanzi a un simile rovescio della fortuna. Non essendo di temperamento vendicativo come Edmond Dantès rinchiuso nel castello d'If, ma avendo riconosciuto che un uomo deve saper governare le proprie circostanze, altrimenti sarebbero le circostanze a governare lui, il conte decide di affrontare la prigionia mantenendo la propria determinazione nella praticità delle cose, al pari di un novello Robinson Crusoe. La pena da scontare non è poi così gravosa, essendo il Metropole un grand hotel tra i più sfarzosi di Russia. Inaugurato nel 1905, le sue suite art déco e i suoi rinomati ristoranti sono stati un punto di riunione di tutte le persone ricche di stile, influenti ed erudite. Ma per un uomo come Rostov, abituato a viaggiare lungo e largo per il mondo e a condurre un'intensa vita sociale, quella detenzione, seppure in un lussuoso albergo, si rivela al pari di una gabbia per un leone. Sebbene sia risaputo che non è da gentiluomini avere un'occupazione, Rostov iniziava a rendersi conto di quanto sia gravoso trascorrere la vita leggendo, cenando e riflettendo. Fino al giorno in cui si imbatte nella ragazzina che ama il giallo, una piccola ospite dell'albergo, intrepida e curiosa. Nina Kulikova, al pari del conte, vive al Metropole in cattività, eppure la bambina ha trovato il modo di far espandere le pareti dell'hotel verso l'esterno, scovando passaggi nascosti e stanze segrete. Sarà Nina a farsi carico dell'educazione del conte, un'educazione che lo porterà a comprendere quanto vasto sia il mondo e affascinanti i personaggi che lo popolano, sia pure tra le quattro mura di un albergo. Ricco di umorismo, con un cast di personaggi scintillanti, rivoluzionari, intransigenti, stelle del cinema, intellettuali disillusi e una scrittura impeccabile, un gentiluomo a Mosca ripercorre magistralmente un secolo di storia della Russia moderna, consegnandoci un protagonista che ha il raro pregio di rendersi indimenticabile. Amor Towers è nato a Boston nel 1964. Si è laureato a Yale e ha conseguito un dottorato in letteratura inglese a Stanford. È un grande appassionato di storia dell'arte, soprattutto della pittura di inizio Novecento e di musica jazz. Vive a Manhattan con la moglie e i due figli. La buona società, Neri Pozza 2011, è il suo primo romanzo e ha riscosso un grande successo di critica e pubblico.
Numero di catalogo 88.742. Numero di catalogo 88.746. Durata 304 minuti.
Rania al-Baz, sfigurata. La coraggiosa testimonianza della giornalista televisiva saudita massacrata dal marito. Edizioni Sonzogno 2007. Il caso raccontato in prima persona da Rania al-Baz in questo libro Verità ha colpito l'opinione pubblica di tutto l'Occidente. Siamo nel 2004 in Arabia Saudita. Rania è un'icona per le donne del suo paese. Bella giornalista televisiva, conduce con professionalità e disinvoltura una trasmissione presentandosi in video con il velo sul capo ma a viso scoperto. Ammirata e spesso invidiata dalle donne saudite e guardata con sospetto dagli uomini. Ma all'improvviso, il 4 aprile 2004, non va in onda. La sera precedente il marito, incapace di accettare il suo successo pubblico, in un moto di cieca brutalità l'ha massacrata, giungendo quasi a ucciderla. Salva per miracolo, Rania ha il coraggio di farsi fotografare sul letto d'ospedale e divulga ai giornali le immagini del suo volto tumefatto, quasi irriconoscibile. In un paese in cui la violenza domestica sulle donne è un crimine tanto diffuso quanto occultato, questo suo gesto di denuncia è inaudito. Per la giustizia saudita il marito se la cava con una condanna a 3 mesi di carcere, ma il caso di Rania, suscitando clamore internazionale, si trasforma in un affare di Stato e lei diventa un simbolo nella lotta per i diritti civili delle donne nei paesi islamici. Rania al-Baz è una giornalista televisiva. Nata in Arabia Saudita, ha lavorato nel proprio paese fino al 2004. Oggi vive in Francia, dove è impegnata nella lotta per i diritti civili delle donne nel mondo.
Numero di catalogo 88.746. Numero di catalogo 88.771, durata 394 minuti.
Andrea Carandini, Giove custode di Roma, il dio che difende la città. Edizioni UTET 2016. Le origini di Roma si perdono nella mitistoria della sua fondazione e della guerra combattuta da Romolo, re dei Romani, contro Tito Tazio, re dei Sabini. Sull'urbe vigilava la divinità civica custode della città, Giove, che Romolo aveva invocato durante la battaglia e che lo aveva soccorso nella difesa di una porta delle mura cittadine. Respinti i Sabini, Romolo istituisce un nuovo culto al dio chiamato Statore, perché in quel punto aveva fermato la ritirata dei Romani. Come spiega Andrea Carandini, il cuore di Roma è composto da un'infinità di dettagli intricati. Mutevole come la corrente del Tevere che l'attraversa, Roma ha ripetutamente cambiato volto, forma e materia. La città di età regia, conservata negli strati più profondi, quella di età repubblicana e quella ormai di marmo di Augusto e dei suoi primi successori. Questa Roma era destinata tuttavia a perire in gran parte al tempo dell'incendio del 64 d.C. e a diventare una città nuova, il cui centro assomigliava ormai a quello di una città ellenistica come Alessandria in Egitto, con uno scacchiere urbano regolare e monumentale, dominato dall'immane reggia di quell'anticristo sotto il quale sono stati martirizzati Pietro e Paolo, Nerone. La storia millenaria e vincente della città è ricostruita da Andrea Carandini e dal giovane Mattia Ippoliti con perizia e pari amore per i dettagli e per l'insieme. Per districarsi tra edifici pubblici e strade di questo cuore urbano, scoprendo le diverse espressioni del volto di Roma, il lettore potrà orientarsi grazie anche alle tavole e ai grafici elaborati da Ippoliti. Come scrive Carandini nella prefazione, il libro è un piccolo manuale, un mezzo di iniziazione che invita ad abbandonarsi alle profondità del tempo. Attraverso gli occhi dell'archeologo, abile nell'intrecciare in un unico racconto architettura e storia, siamo accompagnati alla scoperta di una città che vive da oltre 2770 anni ed è in continua trasformazione, rintracciandone l'origine proprio nel primo altare di Giove Statore, che si data intorno al 750 a.C., il momento in cui la tradizione pone la fondazione della città. Andrea Carandini, Roma 1937, è professore emerito di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso l'Università di Roma La Sapienza. Allievo di Ranuccio Bianchi Bandinelli, ha condotto nell'ultima generazione importanti scavi tra il Palatino e il Foro, scoprendo la prima Roma dell'VIII secolo a.C. e la Roma prima di Roma del IX e del X secolo. Nel 2009 è stato nominato presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, carica che ha ricoperto fino al 2012. Dal febbraio 2013 è presidente del FAI, Fondo dell'Ambiente Italiano. È autore di numerosi libri, tra cui Archeologia del Mito, 2002, La Nascita di Roma, 2003, Remo e Romolo, 2006 e Archeologia Classica, 2008, per Einaudi. Passaggio di idee, 3 anni con Isaia Berlin, 2015, per Rubettino. Roma, il primo giorno, 2009. Le case del potere nell'antica Roma, 2010. Il nuovo dell'Italia è nel passato, 2012. Su questa pietra, Gesù, Pietro e la nascita della Chiesa, 2013. Il fuoco sacro di Roma, Vesta, Romolo, Enea, 2015. E Angoli di Roma, guida inconsueta alla città antica, 2016, per La Terza. Ha curato inoltre per Electa il monumentale Atlante di Roma Antica, 2012, nuova edizione inglese aggiornata, Princeton University Press, 2017, in corso di stampa. E per Mondadori, La Leggenda di Roma, 2006-2014. Per UTET ha pubblicato La Roma di Augusto in 100 monumenti, 2014. Mattia Ippoliti, Narni, 1986. È specialista in beni archeologici, indirizzo archeologia classica e dottorando in archeologia classica presso l'Università di Roma La Sapienza. Ha partecipato all'edizione dell'Atlante di Roma Antica e ha scavato il Tempio di Giove Statore.
Numero di catalogo 88.771. Numero di catalogo 88.786, durata 904 minuti.
Maigul Axelsson. Io non mi chiamo Miriam. Edizioni Iperborea 2014. Io non mi chiamo Miriam, dice di colpo un'elegante signora svedese il giorno del suo 85esimo compleanno, di fronte al bracciale con il nome inciso che le regala la famiglia. Quella che le sfugge è una verità tenuta nascosta per 70 anni, ma che ora sente il bisogno e il dovere di confessare alla sua giovane nipote. La storia di una ragazzina rom di nome Malika, che sopravvisse ai campi di concentramento fingendosi ebrea, infilando i vestiti di una coetanea morta durante il viaggio da Auschwitz a Ravensbrück. Così Malika diventò Miriam e, per paura di essere esclusa, abbandonata a se stessa o per un disperato desiderio di appartenenza, continuò sempre a mentire anche quando fu accolta calorosamente nella Svezia del dopoguerra, dove i rom, malgrado tutto, erano ancora perseguitati. Dando voce e corpo a una donna non ebrea che ha vissuto sulla propria pelle l'olocausto, Maigul Axelsson affronta con rara delicatezza e profonda empatia uno dei capitoli più dolorosi della storia d'Europa e il destino poco noto del fiero popolo rom che osò ribellarsi con ogni mezzo alle SS di Auschwitz. Io non mi chiamo Miriam parla ai nostri giorni di crescente sospetto verso l'altro, interrogandosi sull'identità etnica, culturale, ma soprattutto personale, e riuscendo a trasmettere la paura e la forza di una persona sola al mondo, costretta nel lager, come per il resto della vita, a tacere, fingere e stare allerta, a soppesare ogni sguardo senza mai potersi fidare di nessuno, a soffocare i ricordi, i rimorsi, il dolore per gli affetti perduti. Non si può dire tutto, non se si è della razza sbagliata e si è vissuto sulla propria pelle l'intero secolo. Maigul Axelsson, 1947. Scrittrice, drammaturga e giornalista, è una delle più apprezzate autrici svedesi, tradotta in 23 lingue e premiata con l'ambito August Priset. Dopo essersi affermata con inchieste su spinose problematiche sociali come la prostituzione infantile nel Terzo Mondo e la povertà in Svezia, ha esordito con successo nella narrativa, coniugando l'attenzione per le ingiustizie e per le condizioni di disagio materiale ed esistenziale con una grande capacità di calarsi nei destini dei suoi personaggi. È cresciuta a Nashio, dove si svolge parte della vicenda narrata in Io non mi chiamo Miriam.
Numero di catalogo 88.786. Numero di catalogo 89.213. Durata 831 minuti.
Tutto cambia, di Elizabeth Jane Howard, da La saga dei Casalè, quinto volume, Fazzi Editore, 2017. E alla fine sono arrivati gli anni 50. Il capitolo conclusivo della saga dei Casalè si apre con una perdita significativa. La duchessa viene a mancare. Andandosene, porta via con sé gli ultimi frammenti di un mondo che sta scomparendo, quello della servitù domestica, della classe sociale, della tradizione. È quel mondo polveroso, dalle atmosfere d'altri tempi, che ci aveva conquistati all'inizio di questa appassionante storia. Molti anni sono passati, molte vicende ci hanno fatto sorridere e commuovere, molte cose sono cambiate. Il mondo moderno si dimostra pieno di insidie e gli uomini Casalè si rivelano poco equipaggiati per affrontarlo e incapaci di seguire le orme del padre. La gestione dell'azienda di famiglia non è cosa facile e ogni certezza viene meno. Nel frattempo le donne cercano di farsi strada, ognuna a modo suo. Louise, ormai divorziata, resta invischiata in una relazione con un uomo sposato, mentre Polly e Clary faticano a conciliare il matrimonio e la maternità con le loro idee e ambizioni lavorative. Villy, da tempo abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a vivere in maniera indipendente. Ma sarà Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover affrontare la sfida più difficile. Nelle commoventi pagine finali, una nuova generazione Casalè si ritrova a Home Place per Natale. Solo una cosa è certa: niente sarà mai più lo stesso. I diritti della saga dei Casalè sono stati acquisiti dai produttori di Downton Abbey per la realizzazione di una nuova serie TV, attualmente in fase di lavorazione. Elizabeth Jane Howard, Londra, 1923, Bungay, 2014. Figlia di un ricco mercante di legname e di una ballerina del balletto russo, ebbe un'infanzia infelice a causa della depressione della madre e delle molestie subite da parte del padre. Donna bellissima e inquieta, ha vissuto al centro della vita culturale londinese nella seconda metà del Novecento e ha avuto una vita privata burrascosa, costellata di una schiera di amanti e mariti, fra i quali lo scrittore Kingsley Amis. Da sempre amata dal pubblico, solo di recente Howard ha ricevuto il plauso della critica. Scrittrice prolifica e autrice di 15 romanzi. La saga dei Casalè è la sua opera di maggior successo. Fazzi Editore ha pubblicato il romanzo Il lungo sguardo e i primi 4 capitoli della saga, Gli anni della leggerezza, Il tempo dell'attesa, Confusione e Allontanarsi.
Numero di catalogo 89.213. Numero di catalogo 89.218, durata 192 minuti.
Marina Cuollo. A Disabilandia si tromba. Sperling e Kupfer, 2017. Sono una microdonna alta 1 metro e una mentina che ha bisogno di mostrarsi sempre un po' incazzata con il mondo per dire la sua. Ma in fondo sono come una crème brûlée. Quando rompi la crosta, sotto c'è il morbido. Ho 36 anni e quando sono nata nessuno ci avrebbe scommesso 1.000 lire che ci sarei arrivata. Sono venuta al mondo con una sindrome genetica molto rara, la Melnick Needles, che non è una marca di siringhe, ma un'osteodisplasia scheletrica che conta un centinaio di casi in tutto il mondo. Uso la sedia a rotelle e di notte dormo abbracciata a un ventilatore polmonare, ma rompo ancora le scatole in giro. Capirai dunque che quando mi presento a qualcuno il taglio di capelli non è la prima cosa che si nota. Dalla sedia a rotelle, il suo punto di osservazione privilegiato, Marina vede e ascolta cose sulla disabilità impossibili da immaginare per idiozia e insensibilità. Con una straordinaria ironia racconta situazioni, comportamenti, battute del normo dotato medio quando si relaziona con il disabile per strada, al lavoro, negli uffici pubblici, al ristorante. Convinta che ridere di qualcosa di brutto aiuti a liberarsi da stereotipi e ipocrisie, Marina strappa tutte le etichette che spesso incolliamo su ciò che ci spaventa o che non conosciamo. E spazza via con la sua penna cinica ed esilarante tabù e preconcetti. Marina Cuollo è nata a Napoli nel 1981. È laureata in scienze biologiche e dottore di ricerca in processi biologici e biomolecole. Grafica pubblicitaria per scelta e mestiere, ha collaborato come autrice con il portale Pianeta Donna. Da qualche anno si occupa di discriminazioni e pregiudizi legati al mondo della disabilità fisica. Finalista della 9ª edizione del concorso artistico letterario Il volo di Pegaso, ha scritto il suo primo libro A Disabilandia si tromba, per rompere gli schemi e sconfiggere molti dei cliché e dei pregiudizi sulla disabilità.
Numero di catalogo 89.218. Numero di catalogo 89.297. Durata 309 minuti.
Massimo Recalcati. I tabù del mondo. Figure e miti del senso del limite e della sua violazione. Edizioni Einaudi 2017. Il nostro tempo sembra aver dissolto ogni confine, compresi quelli stabiliti dai tabù. Non esiste più un limite che non sia possibile valicare. La trasgressione è divenuta un obbligo che non implica alcun sentimento di violazione. La disinibizione diffusa ha preso il posto della reverenza passiva e sacrificale di fronte alle nostre vecchie credenze. Ma i tabù devono semplicemente essere smantellati dalla nuova ragione libertina che caratterizza il nostro tempo, oppure conviene provare a ripensarli criticamente, senza nutrire alcuna nostalgia per il passato. Ci sono parole chiave, come preghiera, lavoro, desiderio, colpa, eutanasia, famiglia, che sono state in modi diversi associate ai tabù e che esigono oggi di essere riattraversate criticamente. Vi sono anche figure mitologiche, storiche o letterarie, che sono divenute crocevie essenziali della nostra storia individuale e collettiva e che ci spingono a incontrare in modo nuovo lo spigolo duro del tabù. Ulisse, Antigone, Edipo, Medea, Amleto, Isacco, Don Giovanni, Caino. Dal riferimento a grandi autori dell'Occidente, da Platone a Hegel, da Dostoevsky a Sartre, da Freud a Lacan, da Marx a Calvino, da Molière a Beckett, così come nelle miserie della nostra vita quotidiana, Recalcati rintraccia la sparizione del tabù e l'apparizione delle sue nuove maschere. Massimo Recalcati, psicoanalista tra i più noti in Italia, è membro analista dell'Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi. Dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, e nel 2003 ha fondato Jonas Onlus, Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi. Scrive sul quotidiano La Repubblica e insegna all'Università di Pavia e di Verona. È autore di numerosi libri, tradotti in diverse lingue, tra cui Melanconia e creazione in Vincent van Gogh, 2009, L'uomo senza inconscio, 2010, Cosa resta del padre, 2011, Il complesso di Telemaco, genitori e figli dopo il tramonto del padre, 2013, L'ora di lezione, per un'erotica dell'insegnamento, 2014, Le mani della madre, Desiderio, fantasmi ed eredità del materno, 2015. Il segreto del figlio, da Edipo al figlio ritrovato, 2017. E di una monografia in due volumi su Jacques Lacan, 2012-2015.
Numero di catalogo, 89.297. Numero di catalogo, 89.303, durata 242 minuti.
Di Frederick Backman, Cose che mio figlio deve sapere sul mondo. Traduzione di Anna Airoldi. Casa editrice Mondadori, 2017. Ok. Allora, sono il tuo papà. Sembra che tu abbia iniziato a rendertene conto. Finora si può dire che tu non abbia fatto altro che osservarmi mentre mi occupavo maldestramente di te. Ma adesso che, a quanto pare, hai già la bellezza di un anno e mezzo, mi informano che si può cominciare a insegnarti delle cose. Piccoli trucchi, roba del genere. Non vedevo l'ora e... Te lo dico sinceramente, farò del mio meglio. Perché devi capire che fare il genitore non è così semplice come potrebbe sembrare. Ci sono un sacco di cose da imparare e nuove informazioni da gestire. Le borse per il cambio, gli ovetti e i seggiolini, le ninne nanne, le tutine, la cacca, soprattutto la cacca. C'è una quantità immensa di cacca da gestire. Niente di personale, per carità. Si dice che sia compito dei padri insegnare ai propri figli cosa significa essere uomini, ma io non ne sono tanto sicuro. Si dice anche che la stragrande maggioranza degli uomini prima o poi diventa come il proprio papà. Speriamo che nel tuo caso non sia così. Frederick Backman è giornalista e blogger di enorme successo. Il suo primo libro, L'uomo che metteva in ordine il mondo, è stato tradotto in più di 32 paesi. È diventato un bestseller negli Stati Uniti e il libro più amato in Svezia negli ultimi anni. Della stessa trilogia ideale fanno parte i romanzi successivi. Mia nonna saluta e chiede scusa e Brit Marie è stata qui.
Numero di catalogo, 89.303. Numero di catalogo, 89.305. Durata, 1.467 minuti.
Catherine Pancol. Il valzer lento delle tartarughe. Questo libro è una bufera di vita. I personaggi procedono caparbiamente, come delle piccole tartarughe ostinate che impareranno a danzare lentamente in un mondo troppo rapido, troppo violento. Catherine Pancol. Catherine K. A, T, H, E, R, I, N, E. Pancol, P, A, N, C, O, L. Casablanca 1954. Giunge in Francia all'età di 5 anni. Dopo aver insegnato lettere classiche, è diventata giornalista collaborando con Paris Match e Cosmopolitan. Ha Il valzer lento delle tartarughe, secondo volume della trilogia iniziata con Gli occhi gialli dei coccodrilli, segue Gli scoiattoli di Central Park sono tristi il lunedì.
Numero di catalogo 89.305. Thank you. Numero di catalogo 89.307. Durata 597 minuti.
Frederick Beckman. Britt Marie è stata qui. Traduzione di Andrea Stringhetti. Mondadori 2017. Britt Marie ha 63 anni, un marito che accudisce con dedizione, una vita da casalinga premurosa con l'ossessione per l'ordine e la pulizia. Ma cosa accadrebbe se scoprisse che il tranquillo Kent la tradisce da anni? Lo lascerebbe. E allora eccola qui, Britt Marie, 63 anni, un po' di ansia per il futuro e un po' in preda alla nostalgia per il buon caffè di casa, mentre si registra, come una criminale, all'ufficio di collocamento. Ora che vive sola, infatti, teme che se dovesse capitarle qualcosa di brutto, nessuno se ne accorgerebbe. Meglio avere un lavoro allora. Fosse anche in un paesino sperduto, con un campo da calcio chiuso, una scuola chiusa, una farmacia chiusa, un negozio di liquori chiuso, un ambulatorio chiuso, un negozio di alimentari chiuso, un centro affari chiuso e una strada che porta in due direzioni. Abitato da adulti alcolizzati e ragazzini che passano il tempo giocando a calcio in un parcheggio. Britt Marie atterra come un alieno nella piccola comunità di Borg, ma i suoi modi burberi e formali, la sua mania per la pulizia conquistano subito gli abitanti. Viene addirittura nominata allenatrice della squadra di calcio. E lei si lascia trascinare, in pochi giorni stringe amicizie e fa molte più esperienze di quante ne abbia mai fatte in tutta la sua vita. Così, quando un tragico evento sconvolge la comunità, Britt Marie capisce che è venuto il suo momento di combattere. Dopo lo scorbutico e adorabile Ove, il protagonista del suo romanzo d'esordio che ha appassionato milioni di lettori, Frederick Beckman crea un altro memorabile eroe. Britt Marie è stata qui è la storia di una trasformazione, di una donna e di un'intera comunità. Il racconto divertente e toccante su come anche la più burbera delle persone possa rivelarsi tenera e amorevole e possa lasciare il segno nella vita degli altri, facendo ricordare per sempre di essere stata qui. Frederick Beckman è giornalista e blogger di enorme successo. I suoi romanzi sono stati tradotti in più di 32 paesi, diventando dei bestseller internazionali. Per Mondadori ha pubblicato L'uomo che metteva in ordine il mondo e Mia nonna saluta e chiede scusa.
Numero di catalogo 89.307. Numero di catalogo 89.312. Durata 422 minuti.
Di Marco Malvaldi, Negli occhi di chi guarda. Sellerio Editore, 2017. In un posto isolato e bellissimo della Maremma Toscana, un'enorme tenuta tra le colline e il mare, si ritrova una compagnia di persone diverse tra di loro. È un appuntamento del destino, anche se non lo sanno. Si sta decidendo se vendere o no a un gruppo finanziario cinese la proprietà dove dimorano. E per ciascuno di loro, poggio alle ghiande, è qualcosa di più che un semplice grande potere. I due proprietari, i gemelli Zeno e Alfredo Cavalcanti, sono divisi pur senza aperta discordia. L'uno è un sofisticato collezionista d'arte che si è ritirato da decenni nella sua tenuta, l'altro è un broker di mondo i cui affari non vanno sempre a gonfie vele. La questione tocca in misura diversa i vari residenti che affittano i pochi alloggi nella tenuta. Quelli che invece sono ferocemente attaccati alla terra sono due famigli. Il vecchio Raimondo, una specie di fattore misantropo che è stato lunghi anni in manicomio, e Piotr, un inquietante polacco fanatico religioso che fa il cameriere. Sono ospiti della villa anche Margherita, bella filologa chiamata a ordinare la collezione di Zeno, e Pier Giorgio Pazzi, un genetista. Quest'ultimo è incaricato di fare da esecutore di una singolarissima scommessa dalla quale dipenderà se vendere o meno. Una notte, un incendio improvviso divora il bosco di Poggio alle Ghiande e dentro il cerchio delle fiamme si ritrova il cadavere di Raimondo. E mentre sul vecchio fattore e su una certa opera di Ligabue scomparsa cominciano a circolare dicerie, un secondo omicidio toglie ogni dubbio sulla presenza di un assassino. Il mistero di quelle morti sta negli occhi di chi guarda. Per Marco Malvaldi, la cura dei personaggi riveste un ruolo fondamentale, non solo perché su di essi si impernia il gioco delle parti da commedia gialla dei suoi romanzi, l'umorismo, ma anche perché ognuno, pur nella sua individualità, viene a rappresentare un pezzo di mondo, un pezzo di costume, un pezzo di società, la satira. Così, in questi misteri, si respira una suspense un po' da Agatha Christie, con un salotto di personaggi strani messi a interagire, e ognuno con il suo mistero sospetto. E un'aria frizzante un po' da Fruttero e Lucentini, con una satira di costume che non fa generalizzazioni, ma dipinge tipi memorabili. Marco Malvaldi, Pisa, 1974. Di professione chimico. Ha pubblicato con questa casa editrice la serie dei Vecchietti del Bar Lume, La briscola in 5, 2007, Il gioco delle tre carte, 2008, Il re dei giochi, 2010, La carta più alta, 2012, Il telefono senza fili, 2014, La battaglia navale, 2016, Sei casi al Bar Lume, 2016, con un grande successo di lettori e da cui sono stati tratti i telefilm televisivi. Ha scritto anche i romanzi Odore di chiuso, 2011, Premio Castiglioncello e Isola d'Elba, Raffaello Brignetti, Milioni di milioni, 2012, Argento vivo, 2013 e Buchi nella sabbia, 2015.
Numero di catalogo 89.312. Numero di catalogo 89.317. Durata 562 minuti.
Gelo per i bastardi di Pizzo Falcone, di Maurizio De Giovanni, edizione Einaudi 2016. I bastardi di Pizzo Falcone. Luigi Palma, detto Gigi, commissario. Non ha figli, ma è più padre di chiunque. Giorgio Pisanelli, detto il presidente, sostituto commissario, vorrebbe essere padre di nuovo. Giuseppe Lo Iacono, detto il cinese, ispettore. Lui il gelo lo odia e alle prese con l'essere padre. Francesco Romano, detto Hulk, assistente capo, un uomo che ha troppa fretta, avrebbe voluto essere padre. Ottavia Calabrese, detta Mammina, vice sovrintendente, tiene fuori il gelo, affascinata da chi non è padre. Alessandra Di Nardo, detta Alex, agente e assistente, in lotta col padre. Marco Aragona, vorrebbe essere detto Serpico, agente scelto. Aspetta la fine del gelo. Del padre non gli importa nulla. Ognuno di loro vede qualcosa di terribile nel gelo e cerca di tenerlo lontano. Maurizio De Giovanni, Napoli, 1958, ha raggiunto la fama con il personaggio del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli anni 30, su cui è incentrato un ciclo di romanzi, tutti pubblicati da Einaudi Stile Libero, che comprende finora Il senso del dolore, La condanna del sangue, Il posto di ognuno, Il giorno dei morti, Vipera, Premio Viareggio, Premio Camaiore e Anime di vetro.
Dopo il metodo del coccodrillo, Mondadori 2012, premio Shevchenko, dove compare per la prima volta il personaggio dell'ispettore Lo Iacono. Con i bastardi di Pizzo Falcone ha inaugurato una nuova serie contemporanea, sempre pubblicata da Einaudi Stile Libero e ora in Uniform Edition, proseguita al momento con Buio, Gelo e Cuccioli. De Giovanni ha partecipato con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli all'antologia Giochi Criminali 2014. Nel 2015 è uscito per Rizzoli il romanzo Il resto della settimana. Tutti i suoi libri sono tradotti o in corso di traduzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Russia, Danimarca e Stati Uniti. Molto legato alla squadra di calcio della sua città, di cui è visceralmente tifoso, Maurizio De Giovanni è anche autore di opere teatrali.
Numero di catalogo 89.317. Numero di catalogo 89.358. Durata 600 minuti.
Samuele Alinovi, Valle Promessa, Galassia Arte 2017. Valle Promessa, ancora Comacchio, la città dolente, ancora Erika ed Arcadio e la loro storia che si snoda fra nuove atmosfere e antichi segreti, fra un'indagine poliziesca che li coinvolge ed una realtà attorno che pare immobile ed eterna, come sospesa in un limbo. Insieme alla loro, le altre vicende che hanno radici lontane, nella storia della Romagna dell'Ottocento, nel dramma dei Piocinini e in quello di una terra, quella comacchiese, più volte violentata e saccheggiata, mentre il passato, come sempre, ritorna e irrompe. Una voce lontana che sembrava sepolta torna a farsi sentire. Un amore proibito viene a galla, fra paura ed entusiasmo giovanile. Il mistero di una vecchia maledizione conosce finalmente un esito, fra sofferenze antiche e recenti. La giustizia, man mano più vicina, cerca la verità di un crimine dimenticato e di un omicidio oscuro. Intanto la natura si ribella, punisce e si vendica e fa tornare gli uomini primitivi e selvaggi. I fili della trama si intrecciano inesorabili come il destino, come il Po. Poi, all'improvviso, qualcosa si spezza e la storia si sposta sull'acqua, sui canali infiniti della Romagna, di questa anomala Valle Promessa. Allora sembra che un vecchio legame possa riallacciarsi, che il passato possa ricomporsi, ma è solo un'illusione ed è la premessa del dramma che vede a fatica una luce di speranza. Samuele Alinovi è nato a Parma nel 1975 da genitori emiliani, ma ha sempre vissuto a Bergamo, dove risiede con la moglie e i suoi due figli. Pianista e docente di italiano e storia, si divide fra attività musicale, insegnamento e scrittura. Nel 2015 ha esordito col suo primo romanzo, Mal di Po, Rapsodia Edizioni. Storia d'amore noir ambientata sul mare, a Comacchio, fra i canali e i suoi segreti. Valle Promessa, pubblicato da Galassia Arte, stessa gruppo editoriale di Rapsodia Edizioni, rappresenta il seguito del primo romanzo, ma allo stesso tempo si propone come un nuovo, ulteriore scavo nella storia, nei problemi e nel fascino della terra ferrarese e delle sue valli.
Numero di catalogo 89.358. Numero di catalogo 89.360, durata 548 minuti.
Clive Cussler e Thomas Perry, L'enigma dei Maya, traduzione di Seba Pezzani, edizioni Longanesi 2017. I coniugi Sam e Remy Fargo, instancabili cacciatori di tesori, si trovano in Messico nel tentativo di assistere le popolazioni locali colpite da un terribile terremoto. Impegnati nelle operazioni di soccorso, si imbattono in una scoperta sensazionale: lo scheletro di un uomo che stringe a sé un antico vaso sigillato. All'interno del vaso si trova un manoscritto Maya, il più completo esemplare mai rinvenuto. Il testo contiene informazioni di immenso valore a proposito dei Maya, della loro cultura e delle loro città, ma anche sul destino del genere umano. I Fargo scopriranno presto che i segreti custoditi dal codice sono tanto importanti da spingere qualcuno a fare qualsiasi cosa pur di impadronirsene. Prima che la loro avventura giunga al termine, in molti perderanno la vita per quel libro. E Sam e Remy potrebbero essere fra questi. Clive Cussler, uno dei rari scrittori in cui vita e fiction si intrecciano in modo indissolubile, ha fondato la NUMA, National Underwater and Marine Agency, una società che si occupa del recupero di navi e aerei scomparsi in circostanze misteriose e trasposto nei suoi romanzi, tutti bestseller nella classifica del New York Times, la propria straordinaria esperienza di cacciatore di emozioni. Thomas Perry è autore di una ventina di romanzi, fra cui vincitore dell'Edgar Award, The Butcher's Boy.
Numero di catalogo 89.360. Numero di catalogo 89.395, durata 288 minuti.
Ernst Knamm. Che paradiso è senza cioccolato? Croccante fuori e morbido dentro. È il ritratto di Ernst Knamm, per gli appassionati di pasticceria il campione italiano di cioccolateria 2009-2010 e quello del mondo di gelateria 2012. Per tutti gli altri, semplicemente il re del cioccolato, grazie al celebre programma che conduce su Real Time. Che paradiso è senza cioccolato? Raccoglie oltre 60 ricette di Ernst Knamm. Dalle sue torte preferite alle mousse più paradisiache, dai cioccolatini, il segreto del suo successo, ai biscottini della tradizione italiana rivisitati secondo lo Knamm pensiero. Ebbene sì, perché alla base di tutto c'è una filosofia secondo la quale la pasticceria è un'arte sentimentale. Non solo perché i dolci fanno bene al cuore, ma anche perché ogni preparazione richiede dedizione e attenzione, oltre che, naturalmente, ingredienti di altissima qualità. Non mancano i trucchi, le tecniche spiegate passo passo e i segreti per far sì che ogni dolce sia un trionfo per gli occhi, oltre che uno sfizio per il palato. Che paradiso è senza cioccolato? È la Bibbia dell'aspirante pasticcere e il vademecum perfetto per tutti gli amanti del cioccolato, in ossequio alla prima regola dello Knamm pensiero. L'arte di preparare dolci è molto più che sapere eseguire ricette alla perfezione. È un vero e proprio gesto d'amore. E non è necessario essere un grande chef o un maestro pasticcere per potersi prendere cura delle persone attorno a sé. Ernst Knamm. E-R-N-S-T-K-N-A-M. È nato in Germania il 26 dicembre 1963. Dopo essersi diplomato presso la pasticceria Marshall a Cressbronn, inizia una carriera che lo porterà ben presto a lavorare in numerosi ristoranti stellati in giro per l'Europa. Dopo una breve stagione in Scozia, approda a Londra da Anton Mossman, a Ginevra e infine in Italia, al Relais Chateau La Meridiana, a Garlanda. Nel 1989 Gualtiero Marchesi lo chiama nel suo tempio a Milano, 3 stelle Michelin. Nel 1992 apre l'antica arte del dolce e il suo catering, dove si cucina a 360 gradi. Ha vinto numerose competizioni internazionali di cucina e pasticceria. Dal 2012 è protagonista su Real Time del docu-reality Il re del cioccolato e nel 2013 è giudice insieme a Clelia D'Onofrio in Bake Off Italia, condotto da Benedetta Parodi.
Numero di catalogo 89.395. Numero di catalogo 89.399. Durata 350 minuti.
Federica Manzon, La nostalgia degli altri. Lizzi è volubile, egoista e piena di fascino. Una dittatrice nata, circondata da una fama temeraria fin dall'adolescenza. Adrian è timido, maldestro, incapace di fare una mossa audace, eppure animato da desideri pericolosi. I due si incontrano all'Acquario, una grande industria dell'intrattenimento, un luogo dove si trasformano sentimenti e sogni in mondi digitali. Non si frequentano, ma ogni notte si scrivono. Un guaio per due persone convinte che a raccontare bene una storia la si possa rendere reale. E quanto più i corpi si sottraggono e il contatto virtuale dilaga, tanto più cresce il loro innamoramento. Ma chi è davvero Adrian? Un amante dedito o un tiranno crudele? Una persona in carne e ossa o un fake da social network? E soprattutto, cosa sa Lizzi di lui? Perché non si spaventa quando inizia ad accorgersi che tutto ciò che Adrian ha raccontato di sé manca di coerenza? Sullo sfondo una Milano vivida nei suoi tic, le terrazze, gli arrampicatori, l'alcol e le droghe, le notti, e per contro una Trieste selvaggia e poetica da cui si può solo andare via. Milano è ambizione, Trieste è sentimento. Adrian e Lizzi diventano pagina dopo pagina personaggi da cui non vorremmo separarci mai. Immersi fino all'osso e malgrado se stessi nella storia del loro amore, nello struggimento per tutto quello che non potrà mai essere, nella nostalgia per un tempo magnifico che è da subito perduto e per sempre rimpianto. Federica Manzon costruisce un racconto limpido e coinvolgente sull'identità e la necessità di nasconderla, sul nostro presente dove la verità sta sempre dietro uno schermo e l'autenticità appare una questione fuori moda, ma anche sulle nostre infanzie e i giochi dimenticati, sulle regole dell'attrazione. Un romanzo che sente con rarissima precisione la contemporaneità, ma che è prima di tutto una storia sulla fatica di capirsi quando ci si ama o quando l'amore è solo una storia ben raccontata. Federica Manzon, Pordenone 1981, ha pubblicato con Mondadori i romanzi Come si dice addio 2008 e Di fama e di sventura, premio Rapallo Carige 2011 e premio Selezione Campiello 2011. Nel 2015 ha curato il volume I mari di Trieste, Bompiani.
Numero di catalogo 89.399. Numero di catalogo 89.406. Durata 366 minuti.
Dominique Manotti, Le mani su Parigi. Francia, 1985. Quinto anno di presidenza di François Mitterrand e sesto della sporca guerra tra Iran e Iraq. Sulle montagne della Turchia precipita un aereo pieno come un uovo di missili francesi destinati clandestinamente all'Iran, paese sotto embargo internazionale. Chi c'è dietro l'incidente che intralcia uno spericolato e lucroso giro? E soprattutto, qual è il messaggio? Questo ci si domanda dentro la cosiddetta cellula dell'Eliseo, il gruppo scelto a metà tra il servizio segreto e l'esercito privato a disposizione del presidente. Siamo infatti nel pieno di un'altra sporca guerra, quella permanente condotta dagli organismi ufficiali dello Stato contro il corpo separato che protegge Mitterrand e non si capisce quanto lo condizioni. Nulla di irreparabile, in fondo, per chi ha le mani su Parigi, nulla che non si possa aggiustare con un cinico negoziato. Ed in questo è maestro lui, il luciferino Bornand, ufficialmente consigliere del presidente, in realtà ragno al centro della tela della cellula e testa del serpente del complesso militare industriale. Se non che un incidente, l'omicidio di una prostituta curiosa, si mette di traverso sul suo cammino che si riempie di cadaveri. Perché l'indagine sulla giovane morta finisce nelle mani dell'agente Noria Gozali. È piccola, non bella e ha le prime armi, ma con lei la vita a un debito di giustizia. Dominique Manotti ci svela le trame più oscure che legano la politica alla finanza e lo fa con intrecci che muovono personaggi psicologicamente vividi e descrivono traffici molto complessi. Nessuno di essi è frutto soltanto della fantasia, ma partono sempre da fatti reali, nascosti nelle pieghe dell'informazione. Ha detto l'autrice: «La storia devi trovarla, ma esiste». Dominique Manotti, D-O-M-I-N-I-Q-U-E, M-A-N-O-T-T-I, è stata una militante politica e sindacale e insegna storia economica all'università. Dal 1995, con l'intento esplicito di continuare il suo impegno sociale per altre vie, ha scritto una decina di noir con al centro cospirazioni economico-finanziarie. In Francia ha ottenuto i principali premi letterari per il giallo, il Prix Mystère de la Critique 2002 e 2007 e il Grand Prix de la Littérature Policière 2011. Con questa casa editrice ha pubblicato Oro Nero 2015 e Il Sentiero della Speranza 2016.
Numero di catalogo 89.406. Numero di catalogo 89.415, durata 85 minuti.
Elisabeth von Arnim, Il giardino perduto. Non sapevo nemmeno chi ci abitasse ora. Da tanto tempo non avevo più notizie. Per due giorni lottai contro il forte desiderio di andarci che si era improvvisamente impossessato di me e assicurai a me stessa che non sarei andata, che andare sarebbe stato assurdo, poco dignitoso, sentimentale e sciocco, che non li conoscevo e mi sarei trovata in una condizione imbarazzante, che ero abbastanza grande da capirlo. Ma chi può prevedere da un'ora all'altra che cosa farà una donna? La mattina del terzo giorno partii. Elisabeth von Arnim, E-L-I-Z-A-B-E-T-H, V-O-N-A-R-N-I-M, pseudonimo di Mary Annette Beauchamp, 1866-1941, romanziera britannica nata in Australia. Nel 1898 pubblicò Il giardino di Elizabeth, seguito tra gli altri da Il circolo delle ingrate, 1901, La storia di Christine, 1917, con lo pseudonimo Alice Cholmondeley, Un incantevole aprile, 1922, e Mr. Skeffington, 1940. Nel 1936 diede alle stampe la sua autobiografia, I cani della mia vita, e all'inizio della Seconda Guerra Mondiale si trasferì negli Stati Uniti. In Italia i suoi libri sono stati ristampati da Bollati Boringhieri.
Numero di catalogo 89.415. Numero di catalogo 89.419, durata 147 minuti.
Aaron James, Trump, saggio filosofico sul predominio degli stronzi. Rizzoli, 2017. Aaron James è il massimo teorico mondiale della stronzaggine. Come ha dimostrato nel suo libro precedente, Stronzi, un saggio filosofico, si definisce tecnicamente stronzo l'individuo che, nell'ambito delle relazioni interpersonali, si arroga in modo sistematico privilegi che non gli competono sulla base di un inossidabile ed erroneo senso di superiorità che lo rende immune alla recriminazione di altri soggetti. Oggi James prosegue la sua ricerca filosofica sull'irresistibile ascesa di questa categoria, concentrandosi sul nuovo presidente americano, Donald Trump. Come ha fatto a sedurre gli elettori? Perché non riusciamo a staccare lo sguardo da lui, stupiti, sconcertati, scossi e divertiti nello stesso tempo? E ancora, quali caratteristiche specifiche deve avere uno stronzo per ottenere simili risultati in modo tanto spettacolare? Delle molte specie che fanno parte dell'ecosistema degli stronzi, Trump, esattamente, a quale tipo appartiene? E questo gli conferisce o no i requisiti per occupare la più alta carica politica del più potente Stato del mondo? E soprattutto, che rischi può rappresentare e magari quali vantaggi può portare la presidenza Trump per la democrazia? Rispondere a queste domande significa guardare dentro se stessi, riflettere sui fondamenti del nostro contratto sociale, indagare la natura dell'ordine e dell'autorità in una democrazia moderna. Aaron James, A-A-R-O-N, J-A-M-E-S, è professore di filosofia all'Università della California. Dopo un PhD ad Harvard, ha scritto diversi saggi e articoli scientifici. È diventato celebre con il bestseller Stronzi, un saggio filosofico che Rizzoli ha pubblicato nel 2013.
Numero di catalogo 89.419.
Nasce Slash Magazine. Nasce Slash Magazine, un nuovo periodico audio, edito su CD con cadenza bimestrale. Di cosa si tratta? Di un ulteriore strumento di informazione e comunicazione, ma anche di svago e divertimento, che la nostra associazione mette a disposizione di tutti gli interessati e gli amanti delle radio, ed in particolare della nostra radio, ossia di Slash Radio Web, la radio ufficiale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS. Molti dei nostri soci hanno rappresentato le proprie difficoltà ad ascoltarci per ragioni legate anche alla loro poca dimestichezza con l'informatica. Slash Magazine nasce anche per costoro, per far sì che nelle case di tutti possa giungere la voce di Slash Radio Web. Non solo, il periodico avrà al proprio interno numerosissimi contenuti esclusivi, rubriche interessanti e si occuperà anche, a vario titolo e con diverse modalità, di radiofonia, tecnologia, musica, libri, novità, cucina, cinema, sport, politica e molto molto altro, da particolari e singolari angolazioni. Potrete trovare nel nostro periodico anche diversi prodotti targati Slash Radio Web e piacevolissime sorprese. Vi saranno anche tantissimi spazi dedicati ai vostri contributi, in moltissime forme e tipologie. Ma non vogliamo dirvi di più, piuttosto vi invitiamo a seguirci e divenire nostri fedeli audiolettori. Il primo numero verrà pubblicato nel mese di settembre. Coraggio dunque, affrettatevi, date la vostra adesione, abbonatevi. Come abbonarsi? Slash Magazine ha periodicità bimestrale ed è assolutamente gratuito. Può essere richiesto scrivendo a ustampa@wicechi.it, indicando la testata che volete richiedere, vale a dire Slash Magazine, il vostro nome e cognome e l'indirizzo al quale volete vi sia recapitato il CD del periodico. Slash Magazine, uno strumento ulteriore per comunicare, per tenerci in contatto, per sapere tutto su Slash Radio Web, ma anche per far conoscere ciò che i nostri ascoltatori pensano, amano, creano e non solo. Un magnifico modo per essere insieme con noi e con Slash Radio Web, la vostra radio. Vi attendiamo dunque per iniziare insieme questa nuova emozionante avventura. A risentirci a settembre dunque, col primo numero di Slash Magazine. Luisa Bartolucci. Thank you. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.